Dio mio, quanta sofferenza nel mondo. Appena uno è toccato, appena si mette un po' a ascoltare, a immaginare quanta gente sta soffrendo, no? Si sente appunto salire incessantemente dalla terra un lamento. È come se il desiderio umano, che pure è tenuto in piedi dai brani di felicità, di piacere, di speranza, fosse sistematicamente schiacciato dal male, il grande problema del male per l'anima umana. E quando il grido viene raccolto da qualcuno, se uno ha la fortuna di avere qualcuno che l'ascolta, che lo ama un po', e in qualche modo vi risponde, nascono le mille storie di consolazione e di guarigione che vediamo ogni giorno rallegrare di nuovo le case, le strade, le città, le persone, no? La vita è tutta così. La vita è in qualche maniera essere continuamente recuperati dal male, essere salvati, no? Che qualcuno ti venga incontro a salvarti. Ma quando il grido attraversa tutta la terra senza essere raccolto, dove va? Questo succederà a tutti quando avremo la sensazione che più nessuno qui può ascoltare, ma capita a molti molto prima di morire, di avere la percezione che il grido nessuno lo ascolta, e comunque tutti avremo bisogno di qualcuno che veramente ascoltasse. Può l'uomo rivolgersi a qualcuno quando soffre? Può protestare, per esempio, ma sul serio però. Può litigare con qualcuno? Oppure può invocare o pregare? Ma sarebbe importante, qualunque strada ci scelga, qualunque cosa sia possibile, che qualcuno stia di fronte. O invece il grido è destinato a restare muto, senza risposta e senza speranza. Questa è la questione di Dio nella sofferenza. Questa. La questione di Dio nell'esperienza della sofferenza. Ora, l'uomo moderno, non fatemi fare i collegamenti, appunto, è sempre lo stesso discorso. Se noi tiriamo via Dio dalle esperienze della vita quotidiana, non troviamo più Dio nell'esperienza umana, nel quotidiano. L'uomo moderno, costruendo un mondo senza Dio, un mondo nel quale Dio non ha a che fare con le esperienze di ogni giorno, esperienze di ogni giorno che la cultura secolarizza, cioè dice la questione di Dio è tua, culturalmente parlando, la sofferenza è affrontabile solo con la medicina, con le pastiglie, con le robe, come si può dire, guarendo, come si dice, che poi cosa sia la guarigione, chi è guarito di voi? Ho salvato. L'uomo moderno, tirando via Dio dalle esperienze di ogni giorno, rischia di vivere la sofferenza in maniera disperata, solitaria. Urla, protesta, come tutti gli uomini di ogni tempo quando soffrono, gemono. Si ribella, si arrabbia, si deprime, assume gli atteggiamenti regressivi, tipici di chi soffre. Si fa il bambino, no? Per esempio negando la sofferenza nella maniera infantile con cui la si spettacolarizza, per esempio. O questa immagine patetica dell'immortalità dell'uomo, che comunque si guarisce, no? Ma il suo lamento, appunto, non è altezza d'uomo. È una recita. È poco convincente, è come un grido di uno che grida ma sa che non c'è nessuno che ascolta. È un grido senza interlocutore. Molto diverso fu il grido del nostro padre Giobbe. Ricordate, ce lo raccontavano, Giobbe, la figura del servo sofferente, del fedele sofferente. Di colui che soffre con fede, appunto, Giobbe. Ricordate la storia di Giobbe? Giobbe aveva imparato, come tutti noi, dalla vita a credere in Dio, dai beni della vita. E proprio questi beni, che mediavano questa fiducia, i figli, le ricchezze, gli onori, la salute, questa siepe che gli permetteva di avere un giardino regalato da Dio, di ospitare Dio quando veniva a trovarlo, quando si sta bene, appunto. No. Gli vengono tolti e distrutti, e la sua disgrazia, il suo dolore diventano un capo d'accusa contro Dio. Giobbe corre da Dio, lo processa, lo mette lì davanti e dice: "Ma lo stai facendo?" Ma appunto Giobbe può litigare con Dio, è una grazia questa, può litigare con Dio. La sua ribellione a Dio in nome del dolore non è una recita, è resa possibile dal fatto che lui crede in Dio. Giobbe può veramente ribellarsi perché non dubita mai di aver di fronte a sé un Dio che lo ascolta. Il Dio accusato e citato in giudizio alla fine risponde a Giobbe, risponde alla sua maniera, lo sappiamo. Presso poco così: "Giobbe, non ti pare di esagerare a fare il processo a Dio? Non ti pare di esagerare a pretendere che Dio, il tuo creatore e salvatore, si debba difendere e giustificare davanti a te? Tu non puoi, poveretto, impalcarti a giudice della vita, né di Dio né della vita, perché tu non sai cos'è la vita. Tu non sai veramente cos'è la vita buona, degna, che cosa ultimamente ti autorizza a vivere, a aver fiducia o la speranza. Tutto questo tu lo puoi soltanto avere per fede. Ti devi fidare di me. Se davvero credi, se davvero credevi quando avevi la moglie, i figli, la casa, i beni, gli onori, se davvero credevi, perché c'è da sospettare che non credevi, se davvero credevi e credi alla promessa che io ho messo nella tua vita giorno per giorno, allora questa fede dovrà essere tenuta ferma anche di fronte a questo momento in cui Dio sta zitto, di fronte al silenzio di Dio. Anzi, proprio adesso, di fronte a questo silenzio, si vedrà se la tua è veramente fede. Io sono Dio. Solo Dio può giudicare il cielo, la terra, la vita e la morte. Tu sei soltanto uomo, puoi solo credere. E solo credendo, noi, cogliendo la promessa che hai raccolto nella vita e che ti fa credere anche adesso, che non c'è nessun motivo di credere. Per niente devi credere, senza motivo appunto, soltanto così puoi avere la vita. Se tu invece vuoi provare tutto te, se vuoi conoscere il bene e il male, se vuoi metterti sopra la vita, fuori dalla vita, assaggerai la morte. Fidati di me, credi alla promessa che hai sperimentato nel bene di vivere, e tieni la ferma anche ora nel male del vivere. È tutto un riassunto della rivelazione di Genesi, e tutta la Bibbia, la catechesi, è tutto dentro questo discorsino di Dio a Giobbe, dalla creazione alla morte, appunto. La storia di Giobbe era interessante anche, dico era perché non la raccontiamo più ai nostri figli, ci sono storie più moderne, no? Prima di giungere a questo esito del processo, del dramma, alcuni amici di Giobbe avevano tentato di rispondere alla sua protesta. Erano teologi, cioè quelli che parlano in nome di Dio e, come è il loro mestiere, tentano di difenderlo sempre. E quindi cercano di prestare a Dio le sue parole, soprattutto quando non sopportano il suo silenzio. Il teologo deve rispondere sempre. Temono gli amici di Giobbe che quel silenzio sia segno del torto di Dio. Non si difende, non parla. C'è questo che lo accusa perché sta soffrendo e Dio non risponde. È il dramma della croce, appunto, no? Ma davvero sono preoccupati gli amici teologi di Dio? O non piuttosto dal dover mettere in discussione se stessi e tutta la loro teologia su Dio e sulla sofferenza? Sostituirsi al silenzio di Dio, prestargli le parole, comporta il rischio che si dica troppo, che si faccia parlare Dio che invece vuol stare zitto e che si dica altro rispetto a ciò che effettivamente Dio pensa. L'incauta difesa di Dio da parte degli amici di Giobbe pressappoco si svolge così. Guardate che Dio ha fatto tutto giusto, tutto bello, tutto a posto, il mondo va bene così. Se ti va male vuol dire che hai fatto qualcosa. Se qualcuno soffre e muore è a causa del peccato, ma non si deve scaricare la colpa su Dio. Questa difesa impropria di Dio rende la protesta di Giobbe più dura ancora. E comunque, più che discutere con chi ha la pretesa di difendere Dio a tutti i costi, con chi vuol farlo parlare per giustificarsi, è meglio confrontarsi davvero con Dio e col suo silenzio, sedersi come fa Giobbe, umile, e piangere, e chiedere fede, cercare di avere fede. Ascoltando la storia di Giobbe si intuisce qual è il dramma dell'uomo moderno di fronte alla sofferenza. Anche lui, come Giobbe, sta male, piange e protesta, ma non sa con chi. La protesta dell'uomo d'oggi non si esprime in un confronto con Dio, perché non ci si crede. Non c'entra Dio. Semmai si esprime, restano solo i teologi cristiani, semmai si può protestare con loro che vogliono difendere Dio, che vogliono dare un senso alla sofferenza. E dicono che egli sarebbe il senso, la soluzione della sofferenza, e fanno arrabbiare ancora di più. Non sarà che alla base della moderna ribellione a Dio stiano proprio gli eccessi di una difesa incauta di Dio? E non sarà che tutte ste prediche sulla sofferenza, tutta sta voglia dei credenti di difendere Dio a tutti i costi facendogli dire cose che non sono le sue, nasconde la loro incapacità di sopportare il silenzio di Dio? Tutti quei discorsi sulla provvidenza, sul senso provvidenziale della sofferenza, sulla redenzione della sofferenza. Ma Dio non li ha fatti, questi discorsi qua. Gesù non ha mai parlato così. Si è messo dalla parte dell'ammalato che protesta, che ha paura. Non da parte del predicatore che gli dice il senso e che lui è in alto nella provvidenza di Dio. E che ci aiuta tutti noi con la sofferenza. L'uomo adulto non vuole più sentire ste robe qui. L'uomo onesto, come si dice, di un mondo senza Dio, assume un atteggiamento più coraggioso e più dignitoso anche per Dio. È più dignitoso per Dio che non esista, dice l'ateo. Quando c'è un bambino che soffre, che muore, è più dignitoso che Dio non esista. Perché se esiste c'è da spaccargli il muso, appunto. C'è da mandarlo indietro, bocciarlo. Se l'ordine del mondo è regolato dal dolore e dalla morte, forse var meglio per Dio che non si creda in Lui. E che si lotti con tutte le forze contro la sofferenza e la morte, senza alzare gli occhi verso il cielo dove lui tace. Questo è detto in un romanzo classico del Novecento, La peste di Camus. La peste in questo romanzo interessante, molto interessante per capire l'uomo moderno, i suoi coraggi, il suo prometeismo. Pretende troppo, poverino, però bisogna riconoscergli che è coraggioso. E la sua angustia, no? La peste in questo romanzo è la metafora di ogni male che insidia il cuore dell'uomo prima che il corpo nel suo profondo, e toglie, sgretola l'originaria fiducia nella vita, questa è la peste, è un contagio che gira, che ci sfiducia nella vita. Quando ti arriva la malattia è come un crollo, è come una cosa che dici, uno dice perché tocca a me, cosa è successo, gli manca la terra sotto i piedi, no? Questa è la peste. E anche lì nel romanzo aprire la discussione è il predicatore cristiano, un dotto gesuita, Panelù, che vuole convincere ma non convince, vuole consolare, non ce la fa. E la predica del dotto gesuita dice le cose classiche dell'apologetica cristiana, e cioè, potete immaginare, se un predicatore dovesse parlare, cosa direbbe? La peste, cari fedeli, è un castigo. La peste è un avviso, è una medicina amara di Dio. Se voi siete giusti non dovete temere. I malvagi tremino. E la vostra tepidezza, voi, ha dentro tutto un discorso così. Voi che pensavate di sistemare Dio con la messicciola della domenica? Dio, di fronte alla vostra tepidezza, ha lasciato che il flagello vi visitasse per correggervi e educarvi alla sua misericordia. Il medico Rieu, eroico, che si dà da fare per salvare gli appestati, che rischia la vita tutti i giorni, quando sente questa predica dice, il dottor Rieu non ha visto a sufficienza, vuol dire, a lui interessa di più di difendere la provvidenza che aiutare chi soffre. È più innamorato dell'idea della provvidenza che dei bambini che muoiono. L'unica possibilità di dare senso alla vita è fare qualcosa. L'unica è aiutare. È l'impegno puntiglioso per l'unico bene possibile che è la salute. Che la peste appunto è esclusivamente un compito affidato alle mani dell'uomo, quello che può fare la mano, se no non c'è più niente. Prospettiva coraggiosa e generosa quella del medico, ma angusta, illuministica diremmo, che pensa che tutto è nelle mani dell'uomo e basta. Davvero il dolore dell'uomo provoca solo le nostre mani, è quello che noi possiamo fare per la salute, e non provoca invece anche il nostro egoismo, la fuga dal dolore, dalla compassione, il fastidio per l'ammalato e mille altri aspetti che minacciano di alimentare la non amicizia tra gli uomini. Dice sempre il medico, mi rifiuterò fino alla morte di amare questa creazione dove i bambini sono torturati. Non amerò mai questo mondo perché i bambini soffrono. E invece bisogna amare questo mondo proprio per loro. Cosa rimarrebbe di buono a questi bambini torturati e a tutto il dolore innocente? Quale speranza se si rifiuta di amare questo mondo in cui essi vivono e soffrono? Cosa interessano a un bambino sfortunato i discorsi del predicatore che difende la provvidenza o i comizi del medico eroico contro il dolore innocente, se poi non li si ama? È molto più lucido un altro personaggio dal romanzo, Tarrou. Leggetelo, La peste, è un libro interessante. La peste non è solo il male esterno che contagia ingiustamente, la peste è dentro di noi. Noi non siamo soltanto medici, dice al collega, ma anche noi siamo appestati. E quindi ciò che sarebbe necessario di fronte alla peste o al male è che noi diventassimo santi, amanti dell'uomo incondizionatamente. Anche quando lui muore, anche quando sto morendo io, bisognerebbe continuare a amare l'uomo. Questa è la santità di Dio, incondizionatamente. Non perché possiamo far qualcosa o non possiamo far niente con la medicina, è amabile l'uomo. Occorre essere santi perché la fede nella vita e l'amicizia con gli uomini e la fiducia nella grazia e nella promessa durino anche nel momento della prova, in cui invece è facile desolidarizzarsi. Dite se non è vero. Quando si viene a sapere che uno ha una malattia grave, non lo si dice se si è un po' decenti, però subito lo si pensa. Per fortuna non è capitata a me. Il contrario della santità, appunto. Come se fosse meno scandaloso, come se fosse meno tragico, come se non riguardasse me comunque. Perché durino la fede, la speranza, l'amicizia, l'amore, nel momento in cui è facile scappare, ritirarsi sulla preservazione della propria vita. Per alcuni versi la fede non deve solo durare anche nel momento della prova, nel momento della morte, ma in qualche maniera solo lì mostra la sua verità. Continuare a credere, a sperare, a amare, a volere la vita quando essa non è più nelle nostre mani, quando non ci dà più nessun appiglio, non c'è nessuna siepe, vuol dire consegnare tutte le precedenti promesse al compimento che ci supera, vuol dire riconoscere che Dio è Dio e io sono solo un uomo chiamato ad affidarsi a Lui. Anche Gesù Cristo, pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza per tutti noi. Ci salvò con la croce, noi diciamo, ma non in quella maniera oscena che viene predicata, no? Ci salvò con la croce perché la croce è l'immagine suprema della fede che rimane ferma nel buio della morte. La croce non è una giustificazione della sofferenza, non è una valorizzazione della sofferenza. La croce non fa tornare i conti del mondo, non sistema le cose, è piuttosto il manifesto della suprema incompiutezza della vita e della storia, dello strappo che rimane nel mondo. La croce è la forma suprema che assume il silenzio di Dio nel mondo, ai piedi del quale soltanto il grido dell'uomo può essere vera protesta: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questo grido bisogna assumerlo, non bisogna dire che gli è scappato fuori. E solo ai piedi della croce il grido, che è vera protesta, può trasformarsi in preghiera, che è l'unica maniera di soffrire nella fede. Nelle tue mani affido il mio spirito.